Io sono Giulia Clonfero, su Wikipedia e progetti Wikimedia sono Zaura. Ho iniziato a fare parte dei progetti Wikimedia nel 2004. Inizialmente mi sono dedicata prevalentemente alla piacevole arte di editare le voci di cucina e di tradizioni enogastronomiche italiane. Per un periodo sono stata anche amministratore di Wikipedia. Per un anno e mezzo, credo due forse, non so, un mandato durava 2 anni forse, quindi forse ho fatto 2 anni. Sono sempre stata dedita alle cancellazioni più che ai blocchi di vandali, perché non amo molto il conflitto, che invece è una parte importante della gestione della comunità wikipediana. Poi nel tempo mi sono un po' più spostata sull'associazione Wikimedia Italia, dove sono stata la segretaria per 2 mandati e non consecutivi, perché in mezzo ho fatto una figlia, e ho fatto comunque parte del board come vice segretaria per un totale di 8 anni e mezzo. Più o meno sono una delle persone che ha passato più tempo nel board di Wikimedia Italia, nel direttivo, chiedo scusa, di Wikimedia Italia. Mi occupavo sostanzialmente di tutte quelle cose che nessuno vuole fare, tipo registrare i soci, tipo registrare le donazioni, tipo scrivere e rispondere alla gente che ci chiedeva le cose più incredibili, del genere la polizia postale che ci scrive che è stata ritirata una partita di mutande col logo di Wikipedia non autorizzato. Quella è stata una delle cose, perché dall'altro lato c'era Bart Simpson. Davanti c'era Bart Simpson e dietro il logo di Wikipedia. I primi anni sono più che altro un socio passivo e un fruitore dei progetti Wikimedia. Il primo anno che ho fatto parte del direttivo di Wikimedia Italia non avevamo la più pallida idea di cosa stavamo facendo. Cioè, l'associazione era nata da un gruppo di wikipediani che si erano trovati simpatici, si erano trovati amici che avevano l'idea di fare qualcosa a favore del progetto. Primissimi anni andavamo in giro per fiere, per mercati, a parlare alla gente, dicevamo: conosci Wikipedia? Hai mai sentito parlare di Wikipedia? E cercavamo di spiegargli che cos'era. C'era un progetto per farne una versione offline, che poi sono state realizzate due, una dal Politecnico e una da un vero e proprio editore. Più o meno a metà del 2008 ci siamo resi conto che quello che stavamo facendo era già desueto. Cioè, nel 2008 Wikipedia è diventata una cosa esplosiva. Tutti sapevano che cos'era, tutti la usavano, era la prima risposta dei motori di ricerca a qualunque domanda era guarda su Wikipedia. E quindi improvvisamente c'era una popolarità enorme, l'associazione come luogo di persone contattabili con nome, un cognome, una faccia che si potevano contattare era diventata praticamente l'occhio del ciclone di una tempesta che girava tutto intorno a Wikipedia. Tentativi continui di sfruttamento a livello commerciale, tentativi continui di manipolare i contenuti, gente che ci chiedeva come poteva fare a esserci come voce su Wikipedia, quindi artisti piuttosto che politici, piuttosto che tentativi di manipolare la comunità, minacce, fino alla famosa causa che è la fine del 2008. Inizio del 2009, più o meno quel periodo lì. Cioè c'era un grandissimo investimento e quindi quando ci siamo un po' ripresi da questa specie di shock, no? Perché noi pensavamo di fare delle cose carine insieme agli altri wikipediani, lavorare insieme per migliorare la diffusione del progetto, fare in modo che le voci crescessero, eccetera, ci siamo resi conto che quella cosa lì succedeva indipendentemente dall'associazione. Quello di cui l'associazione si doveva prendere carico era un altro aspetto. Questo poi è stato in qualche modo, cito, dai contatti con la Wikimedia Foundation, che a un certo punto ci ha chiesto di occuparci del fundraising di Wikipedia in italiano. Tra il 2009, il 2010 e il 2011 abbiamo raccolto i fondi Enciclopedia, quindi ci era stato chiesto di registrarci come, nel nostro caso, APS per poter dare ai donatori la detraibilità fiscale delle donazioni. Cioè è diventato sempre meno un ruolo di supporto ai contenuti dell'enciclopedia e sempre più un ruolo di tipo un po' burocratico. Io personalmente ho sposato la causa della conquista del mondo, nel senso che il paradigma è sempre stato: Wikipedia è l'esempio di quello che la cultura può essere. Wikipedia ha funzionato per caso, per una gran botta di fortuna, un po' come il Big Bang, capita. Tac, succede questa cosa incredibile, l'energia si concentra e pum, salta fuori la materia. Wikipedia è uguale, è la stessa cosa. A un certo punto l'energia si concentra, le teste si concentrano, le persone si concentrano, le menti si concentrano, la cultura si concentra e viene fuori un'enciclopedia. E non è il progetto dei suoi creatori, loro si aspettavano di fare una roba completamente diversa, che se poi insomma un pochino l'hanno in parte riconosciuta, in parte disconosciuta. L'associazione aveva, e secondo me ha ancora oggi, il compito di fare da contatto fra questo mondo, che comunque è un mondo virtuale, no? Anche se adesso rispetto a 20 anni fa è molto molto più alla portata di tutti. 20 anni fa non esistevano i cellulari con i quali andavi online, cioè dovevi stare a casa tua col modem. Sono stati dei cambiamenti anche tecnologici molto molto importanti. Adesso però ancora ci sono tantissimi legami fra quello che succede online e quello che succede nella vita reale. La cultura, secondo me, è rimasta indietro. Cioè, la cultura non vuol dire niente, ma insomma, da molti punti di vista, l'evoluzione di internet ha fatto sì che, per esempio, il modo in cui si diffondono i libri, il modo in cui si diffonde la musica, è tutto cambiato. La distribuzione praticamente non esiste quasi più, tutto scaricabile. Certo, c'è ancora chi ama il vinile, c'è ancora chi ama la carta, però sono ormai delle nicchie rispetto alla grandissima parte delle persone che utilizzano i contenuti online. E Wikipedia, secondo me, è un po' il paradigma di come la cultura può essere veramente diffusa. Nella comunità ci sono state per anni delle discussioni enormi se bisognava o non bisognava far pagare i contenuti, se bisognava o non bisognava utilizzare delle sponsorizzazioni per sovvenzionare l'enciclopedia e gli altri progetti, se era giusto che i soldi che venivano dati per l'enciclopedia venissero usati per la cultura libera in generale, oppure se bisognava tutti usarli lì. In realtà, fortunatamente, ce ne sono sempre stati abbastanza per permettere ai progetti fratelli di persistere, di crescere, anche se ovviamente con un tasso molto più lento di quello Wikipedia. Per me, l'associazione avrebbe sempre dovuto avere il ruolo di supporto di questo tentativo di fare in modo che l'idea che la cultura, se la condividi, si moltiplica e non si perde, deve diventare pilastro del nostro modo di fare scienza, di fare cultura. La direzione in cui ho cercato di spingere l'associazione è sempre stata un po' questa, quella di portare fuori da Wikipedia quello che Wikipedia ha dimostrato benissimo che può esistere e può funzionare. Credo l'unica cosa da dire della comunità italiana è che è una comunità fatta di italiani e quindi funziona come tutte le altre comunità fatte da italiani. Significa che è una comunità che tende a essere molto farraginosa nelle regole, nel darsi dei regolamenti, nel burocratizzarsi a dismisura. Ricordo delle discussioni infinite, proprio per il piacere di discutere sulle regole. Poi, in realtà sono sempre molto difficili, no? Tanto più le fai contorte, tanto più le fai complicate, tanto più diventano difficili da applicare, da rispettare. E questo è sempre stato, secondo me, sia nell'online che nell'offline, un po' una caratteristica. Siccome siamo italiani e quindi tendiamo a essere un pochino leggeri sulle regole, un pochino elastici, allora ce ne diamo di più, ce ne diamo tante, ne aggiungiamo, no? Perché bisogna essere precisi, perché altrimenti come faccio a dirti che non dovevi fare quella cosa? Questo ha causato tantissime discussioni, ore e ore e ore di discussioni, sia all'interno dei progetti, nell'enciclopedia, ma anche negli altri progetti, che all'interno dell'associazione. Insomma, siamo fatti così, siamo persone fantasiose e con una mediocre quantità di buonsenso, per cui cerchiamo di metterci una toppa e facciamo più casino. Poi se devo pensare così a cose belle, non so, io mi sono divertita tantissimo, sia nell'enciclopedia, non so, io non mi dimenticherò mai la discussione 12 mesi a discutere sulla parmigiana di melanzane, che è in assoluto per me la massima manifestazione della cucina italiana, ma 12 mesi a discutere con i napoletani su chi ha inventato la delizia dell'universo. Ragazzi, a me non interessa niente chi l'ha inventata, però la voce di Wikipedia deve venire fuori coerente, non possiamo farla così, io la mangio comunque, ma la voce non va bene. E io lì mi sono divertita tantissimo, perché poi sono venute fuori, cioè, sono discussioni stimolanti, cioè non è soltanto, c'è qualcuno che discute solo per il piacere di essere polemico, per dare fastidio agli altri, per essere distruttivo, ma nella maggior parte dei casi, è il motivo per cui l'enciclopedia funziona, la gente che discute lo fa per arricchirla, migliorarla, per renderla più raffinata, per metterci dentro veramente tutto. E quindi sono delle discussioni che anche appunto su una cosa apparentemente banale come un piatto di cucina, che però in Italia è una roba importante, diventano un modo per andare a scavare in documenti storici. Ho visto delle cose bellissime fatte nel 600 su questi argomenti, scritti in italiano antico. Ho visto proprio documenti fisici, è stato molto bello. Questo genere di cose, secondo me, danno un grande valore al nostro progetto. Una delle cose che all'inizio veramente ha scottato la comunità è stato quando c'è stato il caso dell'amministratore, quindi una persona con una reputazione, una persona stimata dalla comunità, che all'improvviso una vecchissima enciclopedia per ragazzi che non veniva più pubblicata da anni va online e si scopre che tutte le voci scritte da questo personaggio, che appunto era un amministratore, adesso un signore, le aveva tutte copiate di sana pianta da questa enciclopedia che aveva in casa. E quando dopo tipo 2 anni l'enciclopedia viene messa online, si scopre che tutto il suo lavoro era stato tutto rubato, vero e proprio furto, tutto in violazione di copyright. Quello fu un momento molto, molto brutto perché, beh, insomma, sì. Fiducia tradita in una comunità è sempre qualcosa che porta poi a un inasprirsi delle pene, dei sospetti, no? Tutto viene controllato 500 volte. La reazione, secondo me, fu molto positiva, nel senso che vennero utilizzati tutti gli strumenti, anche tecnologici, tipo vennero fatti dei bot per andare a stilare un elenco di tutte le voci che questa persona aveva creato, vennero suddivisi i compiti, ci si segnava, no, come volontari per riscrivere le voci che erano state copiate. Nel giro di pochi mesi venne rifatto tutto il lavoro che questa persona aveva così disonestamente portato nell'enciclopedia. Quindi sì, diciamo che anche da una cosa così negativa, alla fine la comunità ne è uscita bene, ne è uscita rafforzata, un pelino più paranoica, però tutto sommato coesa, ecco, costruttiva. Il caso Angelucci, devo dirti la verità, per me non è stato proprio traumatico, nel senso che io l'avevo previsto nella mia sfera di cristallo, io gli dissi: guardate che succederà questa cosa e quindi noi dobbiamo essere preparati. Qualcuno farà causa all'associazione per questo motivo, perché si vedeva che il trend era quello, si vedeva che il tentativo del mondo reale era quello di attribuire all'associazione la responsabilità dell'enciclopedia. Questo l'abbiamo visto anche a livello legislativo, il tentativo di attribuire a chi possiede il server, per esempio, la responsabilità dei contenuti che gli utenti mettono dentro, che è un concetto sbagliato, perché vuol dire rimanere ancorati all'idea del vecchio editore, rimanere ancorati a un'idea ottocentesca di cultura. In realtà Wikipedia e i social network che sono venuti dopo Wikipedia non funzionano nello stesso modo. Ci deve essere un po' di vigilanza, certamente non è che si può accettare che vengano messi online e lasciati online video di deliti efferati o robe del genere, è chiaro, ma non è che sia colpevole del delitto quello che possiede il server su cui è stato caricato il video in cui l'omicidio viene postato, no? Invece in un certo periodo, rispetto non tanto chiaramente all'omicidio, ma a altri crimini tipo le violazioni di copyright o roba del genere, si cercava di attribuire al proprietario del server su cui stavano i contenuti la responsabilità di quello che un'altra persona aveva caricato. Questo era evidentissimo. Tutti venivano dall'associazione a chiederci di modificare le voci di Wikipedia. Ricevevamo tonnellate, io ero quella che guardava la posta, ero la segretaria e quindi avevamo la risposta standard: noi non siamo responsabili dei contenuti, noi siamo un'associazione di volontari che sostiene i progetti, facciamo raccolta fondi a favore, però non siamo noi che controlliamo i contenuti. E davamo tutte le indicazioni per rivolgersi a OTRS, sistema di risposta del progetto. Era chiaro che prima o poi si sarebbe arrivati al tentativo proprio politico di responsabilizzare l'associazione. Infatti è successo, però siccome l'idea era proprio sbagliata, è anche successo che poi alla fine la causa l'abbiamo vinta. Nella mia esperienza, in tutte le comunità online, non solo nelle nostre, in tutte le comunità online c'è una riduzione del normale livello di attenzione al rispetto reciproco. Cioè le persone in tutte le comunità online si sentono molto meno vincolate alla buona educazione e al comportamento non lesivo della dignità dell'altro. Questo credo che sia proprio per la disinibizione che il mezzo dà. Io non sto parlando con te, io sto parlando al mio telefono. Tu non sei fisicamente presente, quindi io non ho una percezione attraverso quelli che sono i miei neuroni a specchio, che sono una struttura cerebrale dei mammiferi che ci permette di capire cosa provano gli altri, attraverso tutta una serie di segnali che consciamente non siamo in grado di leggere, ma che i nostri sensi recepiscono e che ricostruiscono in alcune parti del cervello che non sono a livello conscio, ma a livello preconscio. E quindi io so che cosa provi perché siamo insieme nello stesso posto. Questa struttura ce l'hanno tutti i mammiferi e serve per, sostanzialmente per non far morire la prole, perché devi capire quando dargli da mangiare, quando accudirli, eccetera, eccetera. Quindi quando gli esseri umani sono insieme in un posto, si percepiscono, tranne quelli che hanno una disfunzione di queste, un deficit di neurosviluppo. Si percepiscono e si sentono in qualche modo ed hanno la tendenza genetica a cercare di limitare il discomfort nell'altro. Questo nel momento in cui poni in mezzo uno schermo non succede, non ci sono più i feromoni, non ci sono più gli odori, non ci sono più, i colori sono alterati. Poi vabbè, qui adesso sto parlando di visione perché noi ci stiamo vedendo in questa video chat, ma in realtà quando si scrive non vedi neanche la faccia dell'altro, non ha un volto, non ha un'espressione, non ha una mimica. E questo è il presupposto per cui tutte le interazioni sociali attraverso il computer, soprattutto quelle basate sulla scrittura, o sono curate in maniera, oserei dire, quasi maniacale, con una grande determinazione. Oppure rischiano di diventare estremamente, viene il termine veneto slandron, cioè buttate là, sono svaccate, ecco, volevo dire questa parola, sono poco rispettose. E lì però purtroppo qual è la nostra soluzione? La nostra soluzione è quella che dicevo prima, mettiamo più burocrazia, mettiamo più regole, bisogna fare così, bisogna fare così, bisogna fare così, bisogna fare così. E poi noi italiani siamo bravissimi, quando c'è una regola la giriamo e quindi facciamo comunque il contrario. Per esempio, attitudine molto condivisa nelle comunità online è che non è giusto bloccare chi si comporta male. Oppure, se una persona ti dà fastidio, bloccala, che sono due cose sbagliate. Uno, non è giusto bloccare chi si comporta male, vuol dire che non vale più il principio di polizia, quello per cui alcune persone non rubano perché sono oneste, alcune persone rubano perché è il loro mestiere e alcune persone ruberebbero volentieri, ma non lo fanno perché hanno paura della polizia. Non è una fetta piccola della popolazione questa, che sta in mezzo fra gli onesti e i disonesti. Quindi, secondo me, dire non dovrebbe esserci la polizia non è necessaria, non bisogna bloccare questi comportamenti, è pericoloso. Nel senso che è vero che abbiamo avuto nell'associazione e nell'enciclopedia degli esempi di persone interessantissime, culturalmente molto, molto preparate, che portavano dei contributi eccellenti, ma che dal punto di vista dell'interazione sono state bannate, sono state bannate dall'enciclopedia, sono state bannate dall'associazione, perché le loro interazioni con gli altri erano schifose, assolutamente. Il famoso caso Gatto Nero è stato bannato prima dall'enciclopedia e poi anche dall'associazione, perché il modo in cui si comportava con gli altri era di un'arroganza, una prepotenza e una violenza non giustificabile. D'altra parte, non è neanche che sia particolarmente efficace continuare a richiamare lo stato di polizia, perché non funziona neanche quello, non è il modo migliore. Io poi ho l'impressione che mano a mano che questa cosa dell'online prende piede, diventa sempre più un modo alternativo di concepire l'educazione e le relazioni interpersonali. Quello che succede adesso in qualunque gruppo Facebook, piuttosto che sui gruppi WhatsApp delle mamme della scuola, eccetera, eccetera. 20 anni fa, se succedeva nel cortile della scuola che le mamme si apostrofavano come si apostrofano certe mamme nei gruppi Facebook, non dico che sarebbero intervenuti i carabinieri, ma ci si andava abbastanza vicino. Adesso invece diventa più plausibile, diventa più scontato. Cioè è una società che si modifica. Io credo che bisogna sempre tenere molto alto il livello dell'attenzione, richiamare le persone in maniera ferma e assolutamente non opinabile, cioè deve essere chiaro che il comportamento non mi fa ridere, non lo trovo niente, perché poi c'è anche questo. Tu mi sei antipatica e qualcuno ti prende in giro, un po' mi piace. Questa cosa qui invece no, tu mi sei antipatica e qualcuno ti prende in giro, io lo stigmatizzo lo stesso. Continui ad essermi antipatica, però stigmatizzo il fatto che tu venga aggredita da una persona che non ti sa, il tuo comportamento non mi piace. Come allevare i figli, nessuno ha detto che è una cosa piacevole, è un male necessario. Non è che li educhi e ti diverti nello stigmatizzare tutti i loro cattivi comportamenti, non è che ti diverti a stare lì 14 ore a dirgli metti i calzini nel cesto dei calzini sporchi, non metterti le dita nel naso, ma fai quello che vuoi, che mi frega, a me mettiti le dita nel naso, che mi importa. Cioè, no. Invece no, te lo devo dire, te lo devo ripetere, continuo a dirtelo fino a quando non impari che certe cose non vanno fatte. Perché vedi, tu sei sempre stata una persona che faceva cose molto avveniristiche. E io sono sempre stata quella che doveva tenere insieme i pezzi di un'associazione che andava a pezzi. Quindi non è che io non fossi d'accordo con quello che facevi tu, semplicemente ratificavo il fatto che l'associazione non era in grado in nessun modo di starci dietro. E questo è un grosso problema. Perché lo scopo dell'associazione non è mai stato quello di fare cose, lo scopo dell'associazione era quello di esistere.